Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Il 40% delle donne in età fertile vive in stati dove l'aborto è vietato, limitato o inaccessibile.
215 milioni di donne non usano la contraccezione, anche se vogliono smettere di fare figli o rimandare la prima gravidanza.
24 paesi europei costringono le persone transgender a sottoporsi alla sterilizzazione per ottenere il riconoscimento legale del proprio genere.
47.000 donne incinte muoiono ogni anno a causa delle complicazioni di aborti insicuri.
215.000 è il numero di morti collegate a gravidanze e parto che ogni anno si potrebbero evitare con l'uso dei contraccettivi.
76. Gli stati al mondo, 36 dei quali in Africa, dove i comportamenti omosessuali sono illegali.
Più di 14 milioni di ragazze adolescenti partoriscono ogni anno, spesso in seguito a rapporti sessuali forzati e a gravidanze non desiderate.
Il 60% delle adolescenti in 4 stati dell'Africa subsahariana non sa come evitare la gravidanza e più di un terzo non sa dove può procurarsi i contraccettivi.
La pena di morte è la punizione per chi è riconosciuto colpevole di omosessualità in Iran, Mauritania, stati del nord della Nigeria, Arabia Saudita, Somalia meridionale, Sudan e Yemen.
My body, my rights. Mio il corpo, miei diritti. Amici di Radio Amnesty, oggi parleremo di questa nuova campagna di Amnesty International che vuole ottenere dei risultati su più fronti, tutti connessi ai diritti sessuali e riproduttivi. Giorgia Scila, Alessio e Valentina ci hanno letto alcuni dati sconcertanti su ciò che avviene in tutto il mondo riguardo la violazione di questi diritti. La campagna in realtà è già partita in altri stati. L'anno scorso però l'Italia l'ha lanciata nel 6 marzo e qualcuno di voi ha avuto anche l'occasione di conoscerla in piazza della Repubblica a Perugia durante la vendita dei limoni il 7 marzo. E approfondiremo con l'intervista più là. Nel frattempo vi lascio con Valerie June e Working Woman Blues. Thank you.
un taxi e scendemmo prima del posto di blocco di Beit Furik, in Israele, perché le macchine non sono ammesse nei pressi dei posti di blocco e camminammo per il resto del tragitto. Io mi sentivo male. Al posto di blocco c'erano diversi soldati. Stavano bevendo tè e caffè e ci ignorarono. Daoud, mio marito, si avvicinò per parlare con i soldati e uno di essi lo minacciò con un'arma. Daoud parlò loro in ebraico. Io ero sofferente e sentivo che stavo per partorire lì. Lo dissi a Daoud, che lo tradusse ai soldati, ma loro non ci lasciarono passare. Mi stesi per terra nella polvere e strisciai dietro un blocco di cemento nei pressi del posto di blocco per avere un po' di privacy. E lì partorì, nella polvere come un animale. Tenni in braccio la bambina. Lei si mosse per un po', ma dopo pochi minuti mi morì tra le braccia.
Allora, è con noi Irene Cosoleto, responsabile del coordinamento donne, che ci parlerà della campagna My Body, My Rights. Ciao Irene.
Ciao, ciao, grazie a voi.
La prima domanda è sulla campagna My Body, My Rights. Vogliamo chiederti quali sono i temi oggetto di questa campagna e come mai è stato scelto proprio questo momento per lanciarla.
Dunque, allora, My Body, My Rights è la campagna di Amnesty International per porre fine al controllo e alla criminalizzazione nei confronti della sessualità e della vita riproduttiva delle persone da parte sia di governi che di altri soggetti. Quindi questo è il tema chiave. Tutte e tutti noi abbiamo il diritto di prendere decisioni sulla nostra salute, sul nostro corpo, sulla nostra sessualità e sulla nostra vita riproduttiva, senza paura, coercizione, violenza o discriminazione. C'è un problema però, perché in tutto il mondo la libertà delle persone di prendere queste decisioni è controllata dallo Stato, dagli operatori sanitari e dalla famiglia. Quindi come mai Amnesty International ha scelto questo momento storico per lanciare la campagna? Questo è un momento molto importante per i diritti sessuali e riproduttivi, in particolare il periodo tra il 2012 e il 2015 è un momento chiave, perché innanzitutto va detto che Amnesty International si occupa di questi temi da più di 10 anni, adesso sta intensificando i suoi sforzi, perché allora devo iniziare andando un po' indietro nel tempo, se me lo permettete, nel 1994, e quando si è tenuta la conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo al Cairo, che è una conferenza che è stata organizzata in ambito ONU. A questa conferenza hanno partecipato delegati dei governi, delle organizzazioni non governative, delle agenzie ONU, i media. Di cosa si è discusso? Di temi legati alla popolazione, allo sviluppo e ai diritti umani. Quindi tra i tanti, non so, l'immigrazione, mortalità infantile, controllo delle nascite, pianificazione familiare, aborto, educazione delle donne, l'importanza dell'informazione. Perché era importante questa conferenza? Perché innanzitutto si è passati dal parlare di questi temi come obiettivi demografici a in qualche modo al tema più grande della salute sessuale, cioè queste tematiche sono state viste nel contenitore più grande in qualche modo della salute sessuale, e soprattutto i diritti riproduttivi sono stati identificati dall'ONU per la prima volta durante questa conferenza come diritti umani. Nel 2014, a 20 anni di distanza da questa conferenza, è stata effettuata una verifica del programma di azione, diciamo nel periodo tra il 2012 e il 2014. Quindi è un momento molto importante a livello internazionale, e proprio nel 2014 Amnesty International ha deciso di lanciare questa campagna sui diritti sessuali e riproduttivi, che viene iniziata in Italia con un anno di distanza, è partita l'8 marzo del 2015 e durerà ancora un anno, fino al 2016. Mi prendo un altro minuto per dire che questi temi sono importanti, questo è un momento storico importante per i diritti sessuali e riproduttivi, non solo per il 20° anniversario della conferenza di cui vi parlavo poco prima, ma anche perché nel 2012 si è conclusa la conferenza Rio più 20 sullo sviluppo sostenibile, quindi sempre altra conferenza legata a questi temi. Nel 2013 si è svolta la verifica finale degli obiettivi del millennio e attualmente, sempre nel periodo tra il 2012 e il 2015, i rappresentanti degli stati e della società civile stanno ponendo le basi per una nuova agenda per lo sviluppo globale post 2015. Quindi è veramente importante parlare di questi temi in questo momento storico.
In questo momento. E sappiamo dalla campagna che vengono trattati anche i diritti degli omosessuali, dei transessuali, giusto? Quindi possiamo considerare i diritti sessuali e riproduttivi anche in termini più generici. Che cosa si intende nello specifico per questi diritti?
Questa campagna riguarda sia i diritti delle donne che i diritti degli omosessuali. Volendo parlare un po' più approfonditamente sui diritti sessuali e riproduttivi, cerco di dare brevemente una definizione. Naturalmente è un tema amplissimo su cui parlare, quindi cerco brevemente di dare in qualche modo una breve definizione. Allora, distinguiamo da un lato diritti sessuali e dall'altro diritti riproduttivi. Inizio col dire che la sessualità è una parte intrinseca dell'essere umano e tutti noi e tutte noi dovremmo essere liberi e libere di perseguire il nostro soddisfacimento sessuale, a patto naturalmente che non vengano violati i diritti altrui. E nel far questo non dovremmo essere oggetto di interferenze statali, di coercizione o di violenza. Questo è il grande tema dei diritti sessuali, che come vedi può essere può riguardare sia LGBT in qualche modo che le donne. I diritti riproduttivi invece abbracciano alcuni diritti umani che sono già riconosciuti a livello internazionale, a livello di convenzioni internazionali, oltre che leggi nazionali, comunque da documenti internazionali sui diritti umani, altri documenti rilevanti in ambito ONU, quindi assolutamente riconosciuti a livello internazionale. Quando parliamo di diritti riproduttivi, di un diritto basilare che appartiene alle coppie come ai singoli, soprattutto, di decidere liberamente e responsabilmente sul numero dei propri figli, sul momento in cui fare figli, sull'intervallo fra le nascite. E non soltanto riguarda i diritti riproduttivi, riguardano non soltanto la libertà di fare queste scelte, ma anche il diritto di avere tutti i mezzi necessari e le informazioni necessarie per esercitare in concreto questo diritto. Quindi questo include, faccio degli esempi, l'accesso a metodi di pianificazione familiare che siano sicuri, efficaci, economicamente accessibili e accettabili, l'accesso a servizi sanitari appropriati, il diritto di prendere decisioni sulla propria riproduzione, senza, ripeto, interferenze statali, coercizione o violenza. Quindi rispetto a questo, se ho altri due minuti, chiede Amnesty International? Cosa chiede Amnesty International agli stati rispetto a questi diritti? Amnesty International chiede che questi diritti vengano rispettati, protetti e realizzati. Sono tre parole importanti, soprattutto nell'ambito di questa campagna, perché identificano in qualche modo l'obbligo che lo Stato, che gli Stati hanno verso gli individui.
Certo.
Quando parliamo di rispettare i diritti sessuali e riproduttivi, significa in qualche modo è un obbligo negativo, tra virgolette, dello Stato, un obbligo di astensione. Lo Stato deve astenersi dall'interferire con il libero godimento da parte degli individui di questi diritti.
Certo, e a questo punto ho detto l'importanza che hanno gli stati. su quali stati si concentra la campagna? Se ci sono degli stati su cui la campagna si esprime in particolar modo o su cui vorrebbe far pressione? E qual è la situazione dei diritti sessuali e riproduttivi in Italia?
Guarda, dunque, la campagna, per quanto riguarda la campagna My Body, My Rights in Italia, si focalizza soprattutto su due paesi o in qualche modo su due aree. Una è l'Irlanda e l'altra sono i paesi del Maghreb. Dunque, per quanto riguarda l'Irlanda, l'Irlanda ha veramente una situazione molto preoccupante, perché in Irlanda l'aborto è sempre illegale, sempre, salvo nei casi in cui esista un rischio reale e sostanziale per la vita, e sottolineo la vita, quindi non per la salute, della donna. Tant'è che tra il 1980 e il 2012, guarda, una media di 12 donne al giorno, più o meno, si è recata nel Regno Unito per abortire, per avere accesso, esatto, a questo tipo di pratica. Quindi ecco, è su questo tipo di situazione che la campagna si focalizzerà. Oltre poi ai paesi del Maghreb. Nei paesi del Maghreb abbiamo una situazione diversa, in qualche modo. Non parliamo di aborto, quanto piuttosto di leggi discriminatorie nel Maghreb. Perché in Maghreb ci sono delle leggi, le leggi sullo stupro in diversi paesi del Maghreb non proteggono la vittima, ma al tempo stesso il sesso al di fuori del matrimonio, sesso consensuale stiamo dicendo, al di fuori del matrimonio è un crimine, mentre paradossalmente la violenza domestica non lo è, non è un crimine. Quindi voglio dire, c'è una situazione complessa con una serie di leggi discriminatorie che Amnesty, attraverso la sua azione, cercherà di contrastare.
Mentre per quanto riguarda l'Italia, giusto in breve, giusto qualche...
Sì, dunque, per quanto riguarda l'Italia, diciamo che Amnesty International non si occupa nell'ambito di questa campagna nello specifico dell'Italia. L'Italia non rientra tra, in qualche modo, le aree target. Però possiamo fare alcune osservazioni di carattere generale laddove, come anticipavo prima, dicevo che Amnesty International chiede in generale agli stati di rispettare, proteggere e realizzare questi diritti. Rispettare, dicevo, no? Quindi l'obbligo in qualche modo dello Stato di astenersi dall'interferire col godimento di questo diritto. Proteggere i diritti sessuali e riproduttivi significa fare in modo che terzi, siano operatori sanitari o altri attori, non interferiscano con il libero godimento di questi diritti. Ad esempio, l'inattività dello Stato rispetto ai diritti sessuali e riproduttivi. Quindi ad esempio il libero accesso delle donne sempre e comunque di rivolgersi ai servizi di salute sessuale e riproduttiva. E il terzo obbligo su cui Amnesty International si focalizza è quello di realizzare questi diritti, cioè porre in essere, è un obbligo positivo tra virgolette, no? Porre in essere delle misure concrete perché gli individui abbiano accesso, abbiano pieno accesso alle informazioni e a questo tipo di servizi.
Perfetto, Irene, ecco. Ti ringraziamo.
Grazie a voi, grazie.
Grazie, alla prossima. In the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever.
Un proverbio afghano recita: una ragazza dovrebbe avere le sue prime mestruazioni nella casa del marito e non in quella del padre.
Questo è il caso di Fariba, una bambina di 8 anni, che è stata data in matrimonio a un uomo di 48. Suo padre ha ricevuto 600.000 afghani per la figlia. Fariba ha subito abusi sessuali da parte del marito. Un parente ha esposto il caso a dei funzionari di governo e Fariba è stata rimossa dalla casa del marito e messa in un orfanotrofio. Ciononostante, quando il caso è arrivato all'attenzione di Amnesty International, non risultava l'esistenza di alcun procedimento giudiziario contro il padre o il marito della bambina e non era stata pronunziata alcuna sentenza di divorzio.
Abbiamo appena ascoltato la storia di Fariba, contenuta nel report di Amnesty International, purtroppo non è l'unico caso. E adesso vi lascio a Sheila e Valentina che ci daranno qualche notizia più positiva e poi arriverà Giorgia e ci darà consigli sulla lettura e la visione di un film.
In Burundi, Bob Rugurika, giornalista radiofonico d'inchiesta, è stato rimesso in libertà condizionata il 19 febbraio 2015. Era stato arrestato a metà gennaio dopo aver trasmesso un'intervista a una fonte anonima secondo la quale alti funzionari dei servizi segreti erano coinvolti nell'omicidio di 3 suore italiane.
In Suriname, il 6 marzo del 2015, l'Assemblea Nazionale ha approvato la legge che abolisce la pena capitale.
Nelle isole Figi, il 16 febbraio 2015, il Parlamento ha abolito la pena di morte dall'atto sulle forze militari.
Ed ora qualche consiglio. Partiamo dal film Transamerica di Duncan Tucker. Sabrina Bree Osborne è una ragazza transessuale in attesa dell'intervento di cambio del sesso. Un giorno riceve una telefonata dal carcere minorile di New York da parte di un certo Toby che dice di essere suo figlio. La donna era del tutto ignara di avere un figlio, nato dal suo unico rapporto sessuale al college, 17 anni prima. Un altro film che vi consigliamo è Breakfast on Pluto, di Neil Jordan. Patrick è nato dalla relazione clandestina tra un prete cattolico e la sua governante. Abbandonato dalla madre, fuggita a Londra e affidato dal padre alla tabaccaia del paese, Patrick rivela sin da ragazzino una sensibilità spiccatamente femminile, che si traduce in gesti appariscenti e travestimenti. Ed infine il noto film Milk, film biografico sulla vita di Harvey Milk, il primo gay dichiarato ad essere eletto ad una carica politica negli Stati Uniti e assassinato nel 1978 assieme al sindaco George Moscone da Dan White, un ex consigliere omofobo ed instabile. Milk, famoso per le sue lotte per i diritti dei gay, è interpretato da Sean Penn. Ed ora ascoltiamo i Cardigans con My Favorite Game.
make me over.
E ora pubblicità. Vini e liquori Marc Antonini. Il gusto della Cannaiola, il sapore del Trebbiano del Ponte, la freschezza del Vinsanto di Pretola. Limoni, cedri, aranci e mandarini di magazzino, tutto a un euro. Se cade il banchetto, poi è tutto gratis. Birra Casalaspro, di aspro solo il nome, in realtà tutta dolcezza e tenerezza. Pizza allo strutto light, cucuraki. Sembra strano, ma la pesantezza di stomaco finisce in un secondo.
Un saluto a tutti quanti e soprattutto benvenuta a Tiaretti.